Shalom a tutti e benvenuti alla sesta lezione sul livello di Chaya, il secondo livello dell'anima partendo dall'alto. Il primo livello è Yechidah, l'essenza dell'anima, il secondo livello è Chaya. Che è molto simile a Yechidah, entrambi i due livelli sono livelli dove l'anima si esprime in maniera infinita. C'è una sottile differenza fra di loro, che noi non stiamo in questo momento analizzando. Forse toccheremo da lontano questo argomento durante la lezione. Il livello di Chaya rappresenta il volere, come abbiamo spiegato nelle cinque lezioni precedenti, e dal livello di Chaya nasce il vero concetto di libero arbitrio, Bechira Chofshit in ebraico. Abbiamo spiegato nella lezione scorsa cosa vuol dire libero arbitrio e come fa una persona a scegliere in maniera libera. Abbiamo spiegato il primo concetto di libero arbitrio, che una persona deve avere davanti a sé due oggetti, due case uguali, identiche, costo identico, vantaggi identici, e lui sceglie una delle due. Solo in quel caso lì una persona avrà un vero libero arbitrio, perché non è condizionato da vantaggi, non è condizionato da interessi secondari esterni dalla sua anima. Per cui quando Hashem ha scelto Bene Israel sulla montagna di Sinai, non poteva aver scelto nell'anima di Bene Israel, perché da quando Hashem aveva dato una missione spirituale ad Abraham Avinu, lui e i suoi figli, Yitzhak, Yaakov e i discendenti di Yaakov, avevano una predisposizione, una spiritualità maggiore. Erano i rappresentanti di Hashem, come i sacerdoti di Hashem nel mondo. Per questa ragione, quando Hashem sceglie Bene Israel sulla montagna di Sinai, dice il Tanya, capitolo 49, abbiamo spiegato la lezione scorsa, che la scelta non era nell'anima di Israel, ma era nel corpo. Fino a Matan Torah, il valore di Israel si manifestava solo a livello di anima. Da Matan Torah in poi, secondo questa prima spiegazione del Tanya, capitolo 49, la santità di Bene Israel penetra anche nel corpo, ovvero Bene Israel hanno la facoltà di santificare la loro materia, il loro corpo, le loro azioni materiali. Per cui da Matan Torah la scelta di Hashem, il vero concetto di scelta, può essere solo su una cosa che è simile a un'altra. Per cui Hashem, quando ci sceglie in Bene Israel sulla montagna di Sinai, deve scegliere il corpo che è simile agli altri corpi degli altri popoli. Allora lui dice, Hashem dice, io scelgo Bene Israel. Se la scelta fosse stata nell'anima, allora l'anima, che è già un'anima più spirituale, perché ha un compito spirituale che Abramo Avino ha dato in eredità ai suoi figli, in quel caso lì non si sarebbe manifestato, non sarebbe rivelato un libero arbitrio. Quando uno sceglie una cosa che è diversa dall'altra, la sua scelta non è una scelta libera, ma uno sceglie qualcosa che è già migliore dell'altro, per cui non è la mia scelta, ma è la superiorità che c'è in quell'oggetto, in quel popolo, in quell'anima, che mi fa scegliere quella cosa lì. Secondo questa prima spiegazione, abbiamo detto che Matan Torah, Shavuot, il 6 di Sivan, quando Hashem ha detto, come noi diciamo nella Tefillah, Ubanu Bachartu Mikol Amim, ci ha scelto dagli altri popoli, noi stiamo parlando del corpo e non dell'anima. Adesso invece, in questa lezione, sesta lezione del livello di Chaya, e seconda lezione che parliamo di libero arbitrio, spiegheremo un nuovo approccio molto più profondo di cosa vuol dire libero arbitrio. E secondo questa spiegazione che diremo, spiegheremo che il vantaggio, la superiorità e la scelta non è solo nel corpo, ma anche nell'anima di Israele. Per capire la seconda spiegazione di cosa vuol dire libero arbitrio, questa spiegazione più profonda, anticiperemo quello che scrive il Maimonide, il Rambam, nelle leggi di Teshuvah, del pentimento, e più in lungo viene spiegato questo concetto nei famosi 8 capitoli del Rambam, Shmone Prakim la Rambam. Per chi non ha letto questa opera, concentrata ma molto, molto riflettiva, di filosofia, pensiero del Maimonide, pensiero ebraico, basandosi sulle citazioni talmudiche, dove ha scritto 8 capitoli che parlano di insegnamenti di vita, di rapporto con Hashem, molto interessante. Il Rambam nei 8 capitoli spiega che il fatto che l'uomo è stato creato con libero arbitrio è una cosa molto particolare. è una particolarità che troviamo solo nell'uomo. E in questo concetto lui è diverso da tutte le altre creature. Tutte le creature del mondo sono sottomesse alla loro natura, sono sottomesse alle loro tendenze, alle leggi con le quali sono state create. Gli alberi sono stati creati in una certa maniera, possono crescere in quella maniera, non possono svincolarsi. Ebbene, gli animali pure nascono con un certo carattere, con una natura, con un certo tipo di alimentazione. Tutte le creature del mondo devono per forza avere una vita regolare, uguale. Dal momento che nascono, dal momento che muoiono, la loro vita è identica, è uguale, non cambia mai. L'uomo, spiega Maimonide, è libero completamente di fare quello che desidera. Non ha nessun tipo di limite e nessun tipo di condizionamento del suo carattere. Anche una persona che nasce con delle tendenze molto cattive, con dei caratteri aggressivi, violenti, molto negativi, lui può decidere di diventare un grandissimo tzaddik. Conosciamo nella storia del popolo ebraico personaggi incredibili. Diamo solo un esempio, tipo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, che veniva da una famiglia di convertiti, lui non solo non era studioso di Torah, ma lui odiava la Torah, odiava i rabbini, e lui diceva: se mi verrà un rabbino da me, io talmente lo odio che lo morsicherò, gli darò un morso come un asino. Sapete la differenza tra il morso dell'asino e quello del cane? Che il cane, quando dà un morso, arriva fino all'osso. Invece l'asino prende anche l'osso e lo trita, lo macina. Allora lui diceva: io morsicherò non come un cane, ma come un asino. Ovviamente lui non li sopportava, non voleva sapere dello spirito della Torah. Ebbene, quando Moshe Rabbeinu ha visto in futuro l'anima di Rabbi Akiva e il livello spirituale, il livello di studio della Torah che lui raggiungerà, Moshe è rimasto talmente colpito che lui si è sentito umile davanti a Rabbi Akiva. Ha detto: così grande quest'anima, il livello di studio di Torah così elevato, è pazzesco. Sappiamo che Rabbi Akiva non sapeva neanche leggere l'ebraico fino a 40 anni. E quando lui camminava e pascolava col suo gregge, una volta ha visto l'acqua che gocciolava su una roccia e aveva fatto un buco nella roccia. E Rabbi Akiva disse: se l'acqua che è così morbida è riuscita a bucare la roccia che è così dura, così forte, così solida, sicuramente la Torah è più forte dell'acqua e il mio cervello è meno duro della roccia. Vado a studiare la Torah. Provo a studiare la Torah. Poi ha conosciuto, sappiamo la storia è molto drammatica, ha conosciuto la figlia del più ricco di Jerusalem, Kalva Savua, e lei le ha detto: se tu vai in Yeshiva io ti sposo. Suo padre gli ha detto: io ti diseredo se tu lo sposi una persona così malvagia, poco studiosa. E lei l'ha sposato comunque, a condizione che lui sarebbe andato a studiare in Yeshiva. E lui è andato a studiare in Yeshiva per 12 anni, e poi dopo è tornato dopo 12 anni, e prima di entrare in casa ha sentito sua moglie che diceva a una persona, gli diceva: guarda, tuo marito ti ha abbandonato per 12 anni. Allora la moglie ha detto: se io sapessi che lui sta studiando la Torah bene, io gli darei altri 12 anni. E lui, quando ha sentito questo, non è neanche entrato in casa, è ritornato in Yeshiva, ha studiato 24 anni. Quando è tornato dopo 24 anni, con 24.000 alunni, 24.000 alunni, immaginiamoci, più grandi studiosi erano i suoi alunni, è arrivato, tutti erano estrefatti dalla grandezza di questo grandissimo personaggio. E quando è arrivata sua moglie davanti a lui, Rachel, che è sepolta vicino a Rabbi Akiva, a Tiberia, non lontano, allora si è buttata davanti a lui. E tutti l'hanno voluto togliere, dice: chi è questa donna che si mette davanti al nostro maestro, il nostro grande maestro? Allora Rabbi Akiva ha detto: tutti noi dobbiamo esserle riconoscenti, perché se non fosse stata per lei che mi ha mandato in Yeshiva, che mi ha sposato, che mi ha incoraggiato, né io né voi saremmo qui e non avremmo neanche studiato tutta la Torah che abbiamo fatto, tutto merito suo. Se noi riflettiamo su questa situazione, Rabbi Akiva diventa più importante di Moshe Rabbeinu a livello spirituale. Moshe Rabbeinu, che sale sulla montagna di Sinai per 3 volte, rimane sopra 40 giorni, 40 notti, non mangia, non beve, non dorme. E Rabbi Akiva, che era un semplice pastore, che proprio odiava la Torah perché non conosceva la grandezza della Torah, a 40 anni inizia a studiare la Torah e arriva a un livello altissimo. Com'è possibile che una persona che ha un odio, che ha un carattere così negativo, possa raggiungere un livello così, così alto? La risposta è libero arbitrio. Il libero arbitrio, la libertà di scegliere, vuol dire che cosa? Che una persona può essere lontanissima, anni luce da Dio, dallo spirito, essere immerso nella materia, aver avuto un'educazione solo materiale, violenta, negativa. Lui solamente ha degli amici che sono cattivi, negativi, che non hanno nessun valore spirituale, pensano solo a ubriacarsi, ai vizi, a drogarsi, non so che cosa. Non conosco neanche queste cose, su cosa vogliono dire. A un certo punto una persona col background che ha, con le amicizie che ha, con l'educazione che ha avuto, con la società che frequenta, posso lui vivere in una società corrotta, in un posto dove tutti sono corrotti, tutti sono malvagi, con un carattere negativo che lui ha, non solo dall'esterno, ma anche dall'interno, uno condizionato dal carattere che lui ha molto negativo, tutte queste cose non possono togliere la libertà a una persona di sradicare e di trasformare completamente la sua natura. Perché? Perché ognuno di noi ha libero arbitrio, ognuno è libero di scegliere la sua strada, anche se è contro la sua natura, contro la sua società, contro l'educazione che ha avuto, contro la sua famiglia, contro tutti i valori che lui ha ricevuto. Libero arbitrio vuol dire essere liberi di scegliere in qualsiasi momento della vita, contro ogni tendenza, e non essere condizionati da nulla. Rabbi Akiva, un personaggio incredibilmente altissimo, il livello che lui ha raggiunto, veniva da un livello lontanissimo. Come ha fatto ad andare così così in alto? Sempre per questione di libero arbitrio. Il libero arbitrio lascia libertà a ogni uomo di scegliere e di trasformarsi completamente. Libero arbitrio vuol dire anche al contrario, purtroppo, che una persona potrebbe essere cresciuto in una famiglia eccellente, con valori enormi, in un ambiente pulito, sano, spirituale, e dopo tutto quello che ha ricevuto, gli studi di Yeshiva, i valori, il carattere ottimo che lui ha, avendo libero arbitrio, se lui vuole, lui può diventare un rasha, un malvagio cattivissimo, può diventare il più grande assassino che c'è, Chas v'Shalom, Dio non voglia. Per quale ragione? Sempre libero arbitrio. Ognuno di noi, gli uomini, non gli animali, hanno la libertà di scegliere qualsiasi strada loro vogliono. Per cui bisogna sempre ricordarsi che non bisogna mai avere fiducia di se stessi. Non bisogna mai dire io sono un tzaddik, io sono cresciuto in una buona famiglia, ho fatto queste scuole, sono così, sono così, io sono a posto, io non peccherò. No. Se una persona pensa che lui non peccherà, lui è il primo che è a rischio di peccare, perché si illude di aver vinto la guerra contro gli Yetzer'ara. Invece la vita non è una guerra che si vince e si perde, ma una battaglia quotidiana che si combatte ogni giorno. Per cui il libero arbitrio ci insegna che una persona è sempre in bilico, non deve mai essere sicuro di se stesso e deve sapere che qualsiasi carattere lui ha, se positivo o negativo, lui ha la forza di trasformarsi e di andare all'opposto completo. Qui vorrei introdurre un argomento molto importante che viene sviluppato nel Tanya, nella prima parte del Tanya, nell'Ikutei Amarim, dove si parla di ciò che ha detto David HaMelech. Nei Salmi c'è scritto che David dice «Vilipi halal bikirbi», «Il mio cuore sarà vuoto dentro di me». Spiega il Midrash, cosa vuol dire «il mio cuore sarà dentro di me»? «Sarà vuoto dentro di me»? Il Midrash dice che David HaMelech diceva che il suo Yetzer Hara, il suo istinto verso il male, era morto, non esisteva più, l'aveva ucciso. Non aveva più Yetzer Hara perché l'aveva ucciso coi digiuni, con le sofferenze, aveva distrutto il suo Yetzer Hara. In altre parole, i tzaddikim, i grandi tzaddikim, loro possono aver raggiunto il livello che loro non hanno più l'istinto verso il male. Loro vedono un cibo buono, rimangono indifferenti. Vedono una donna attraente, rimangono indifferenti, non li tocca per niente, non ha nessuna tentazione. La materia non gli dice più niente, non hanno più tentazioni verso la materia. Questi sono i tzaddikim come David HaMelech. Le persone comuni, i soldati semplici come noi, devono sapere che gli Yetzer Hara, dal giorno che nasciamo, fino all'ultimo giorno della nostra vita, è sempre lì in agguato, non aspetta altro che noi abbassiamo la guardia. Lui è sempre lì, dice la Ra. Tutto dipende da noi. Se noi facciamo la guardia, lui ne approfitta. Per questo uno deve sempre essere attenti, deve sapere che la vita è una battaglia quotidiana, giorno dopo giorno. E come io dico sempre, e lo ripeto sempre, colui che ha vinto la battaglia oggi non vuol dire che la vincerà domani. E colui che l'ha persa oggi non vuol dire che la perderà domani. Ogni giorno è una nuova battaglia, è un nuovo libero arbitrio. Non c'è nessun tipo di condizionamento, nel bene o nel male, dalle battaglie vinte precedentemente. La vita non è una guerra che si vince o si perde, perché solo i tzaddikim possono vincere la guerra. Persone comuni come noi, la guerra non la vinceranno mai. La vita sarà solo una battaglia continuativa giorno dopo giorno. Per cui non bisogna illudersi di pensare che uno dice io sono a posto, io non pecco, io sono osservante. No, 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 dice perché a Avot, non credere in te stesso fino al giorno della tua morte. Non puoi mai avere fiducia di te stesso. In Tainer viene chiesta una domanda molto forte, che non c'entra molto nell'argomento, però visto che parliamo di questo argomento interessantissimo, chiede in Tainer una domanda. Se l'uomo non può raggiungere il livello di Tzaddik, e lui non potrà mai sconfiggere ed eliminare i suoi Tzarara, e lui non potrà mai vincere questa guerra, com'è possibile che Hashem ci ha creati in una situazione, in una condizione, e ci ha messo in guerra, e ci ha detto combattete, però non ci ha dato le armi per vincere. Una persona quanto lo combatterà, lui non vincerà mai la guerra. Chiede in Tania, che senso ha? Chi va a combattere una guerra che non potrà mai vincere? Che anche non potrà mai perdere, attenzione. Però che senso ha combattere senza vincere? Risponde in Tania una cosa importantissima, cari amici. La volontà di Hashem non è che la guerra si vinca o si perda. La volontà e il desiderio e il piacere di Hashem è la guerra stessa. Hashem ha creato un mondo dove ci distingue verso il male e vuole che noi combattiamo. Il piacere che Hashem trae quando vede che c'è la Neshama, che combatte contro il male, contro le Zarara, contro l'istinto, contro la materia, e vince la Neshama, vuol dire che si rivela con questa vittoria, si rivela la presenza di Hashem che c'è dentro di noi, che c'è nel mondo. Si mette in evidenza che la materia non è materia, ma è lo spirito che dà vitalità alla materia. Quando uno prende un bicchiere d'acqua e fa la bracha di Shakon Yabizoro, lui dimostra che dentro l'acqua c'è la parola di Hashem che gli dà esistenza, e lui rivela la parola, l'energia che c'è vitale, divina in ogni oggetto, in ogni materia. Automaticamente Hashem trae questo grande piacere. Come dice il Midrash, Hashem ha creato questo mondo perché ha voluto che l'uomo, che l'ebreo in particolare, creasse una dimora per Hashem, nei mondi inferiori. Come si crea la dimora? Non grazie ai tzaddikim. I tzaddikim loro non creano una dimora per Hashem. La dimora la si crea quando c'è il male e il male viene sconfitto. Quando c'è l'istinto verso il male e l'anima domina questo istinto. Questo vuol dire dimora per Hashem. Quando uno mette di parte le cose negative e mette in risalto la presenza di Hashem. Ma se non c'è più istinto, non c'è più yitzhara, non c'è più il male, non c'è più una guerra, a questo punto non c'è più la rivelazione della presenza di Hashem, perché non c'è neanche l'altro lato, non c'è bisogno della forza della Neshama, perché non c'è più un lato opposto che bisogna combattere. Per cui dice il Tanya, la ragione per la quale Hashem ci ha messo in questo mondo per combattere e non ci ha dato le armi per vincere questa guerra, perché la volontà di Hashem è che la guerra non si vinca, perché Hashem vuole che noi combattiamo ogni giorno, è ogni giorno una nuova battaglia, e quello che è successo ieri non vuol dire niente, non ci condiziona né nel bene né nel male. Perché noi abbiamo il libero arbitrio. Hashem non vuole un mondo di generali. Nell'esercito c'è un solo generale. L'esercito è fatto di soldati. Ed è proprio così. Hashem vuole un mondo di soldati che vanno a combattere ogni giorno. Non un mondo di generali. I tzaddikim che sono i generali, ce ne sono uno in ogni generazione, o due al massimo. Anche le persone più elevate spiritualmente, che sono grandi tzaddikim, che loro che sembrano dei grandi persone super spirituali, in realtà loro non hanno ucciso gli Eterara, l'hanno dominato, l'hanno sottomesso, ma uccidere gli Eterara bisogna avere un livello altissimo, che solo David Amelech, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, cioè grandi, in ogni generazione forse ce n'è uno di generale, perché Hashem non vuole un mondo di generali. Ebbene, torniamo all'argomento di prima e riprendiamo il concetto di libero arbitrio, che vuol dire essere liberi di scegliere in qualsiasi momento della vita, in qualsiasi situazione che uno può trovarsi, anche se uno si trova a livello più basso, come Rabbi Akiva, dicevamo prima, che era analfabeta, che odiava la Torah, lui è riuscito ad arrivare non solo a essere il più grande maestro della sua generazione, ma forse di tutte le generazioni. Per cui anche una persona che è trascinata verso il male, verso la materia, uno dice: è più forte di me, io non riesco a non drogarmi, io non riesco a non fumare, io non riesco a non essere alcolizzato. È molto forte questa mia tendenza. Ebbene, ci viene, ci dice la Hasidut, basandoci sempre sul Rambam, come abbiamo detto prima, che ognuno è libero di scegliere indipendentemente dalle sue tendenze, indipendentemente da ciò che il suo cervello lo porta a ragionare, ma sì, ma sta bene, ti rilassa il fumo, anche se fa male ai tuoi polmoni, tutte queste spiegazioni non hanno valore. E così anche, al contrario, se il suo cervello lo porta verso la materia, gli fa capire che è piacevole, quanto è desiderevole essere immersi nel mangiare, nei piaceri materiali, la persona deve sapere che lui ha la forza di sradicarsi dai suoi sentimenti, dalle sue logiche e ha la libertà di scegliere. A questo punto bisogna capire che questa forza di libero arbitrio che c'è nell'uomo è solo nell'uomo, perché nelle creature degli animali non c'è questo concetto di libero arbitrio, è qualcosa di incredibile, è qualcosa di potentissimo. Se noi riflettiamo su questo punto, notiamo che neanche gli angeli, che sono delle creature infinite, spirituali, non hanno libero arbitrio, non hanno la scelta. Questo vuol dire che l'uomo è superiore perfino agli angeli. E allora la domanda che ci si pone è: com'è possibile che c'è nell'uomo una forza così grande, così infinita, che neppure gli angeli non hanno, che lui può scegliere e fare quello che lui vuole? A questa domanda risponde il Maimonide dicendo: quando Adamo ha mangiato dall'albero, Etz Hadat, dall'albero della conoscenza, Dio disse, Hashem disse: adesso l'uomo è diventato come uno come noi. Cosa vuol dire uno come noi? Spiega la Hasidut in base al Midrash. Uno come noi significa: così come io sono unico nel mondo, anche l'uomo è diventato unico, ha una unicità, una particolarità che lo rende unico, diverso da tutte le creature, sia angeli, spirituali, sia materiali, animali, vegetali, eccetera. Così come Hashem non ha nessun tipo di limite assoluto, Chas v'Shalom, perché Dio è infinito, è astratto e non ha nessuna immagine, nessun tipo di limite, e guai chi dice che Hashem, che la divinità potrebbe avere qualsiasi tipo di limite, ebbene, così come lui è infinito e al di sopra di qualsiasi tipo di immagine, e lui può scegliere in ciò che lui desidera in qualsiasi momento senza nessun tipo di condizionamento, ebbene, anche l'uomo è diventato come Dio. Dal momento che l'uomo ha mangiato dall'albero della conoscenza, è diventato come Dio con una particolarità che lo rende unico. Come Dio è unico, anche l'uomo è diventato unico. Da dove l'uomo ha preso questa forza di unicità, questa forza di essere libero arbitrio? L'ha ricevuta da HaKadosh Baruch Hu direttamente. L'uomo ha la forza di elevarsi al di sopra della creazione, di elevarsi al di sopra del suo carattere, di elevarsi al di sopra della sua società, di elevarsi al di sopra dei suoi amici, della sua famiglia, della sua natura, della sua educazione che ha ricevuto, e può trasformare completamente la sua vita in una frazione di secondo. Dice il Talmud: una persona che sposa una donna e gli dice: io ti sposo a una condizione, che io sono un grandissimo tzaddik. In realtà lui è il più grande malvagio, mangia anche di Kippur, maiale, un grandissimo malvagio. E lui l'ha sposata a una condizione, che lui è un grande tzaddik. Allora il matrimonio dovrebbe essere nullo, perché un matrimonio che è fatto in base a una condizione, se non c'è la condizione, il matrimonio non ha nessun valore. Dice il Talmud che quel matrimonio comunque è valido. Forse rimane un dubbio, ma comunque è valido quel matrimonio. Per quale ragione? Perché basta che in una frazione di secondo, quando lui diceva: io ti sposo a condizione che io sono un tzaddik, basta che lui ha pensato in quella frazione di secondo: io voglio trasformarmi completamente, voglio essere un tzaddik. Lui in quel momento lui è un grandissimo tzaddik. Questo è un altro punto che mette in evidenza il concetto di libero arbitrio, che l'uomo può trasformarsi da un estremo all'altro senza gradualità, senza passare delle scalini, delle tappe, un gradino dopo un altro, salire piano piano, no. Il fatto che uno può trasformarsi in maniera completamente velocissima, in una frazione di secondo, da Rasha Gamur, il peggior malvagio, diventare il migliore tzaddik. Questo può succedere solamente grazie al concetto di libero arbitrio. Essere liberi vuol dire che uno può completamente cambiare, e non in maniera graduale, perché lui capisce che ha sbagliato, allora lui lavora su se stesso e lui si stacca dal vizio di drogarsi o si stacca dal vizio di alcolizzarsi. No, libero arbitrio vuol dire che uno può cambiare completamente in una frazione di secondo, senza gradualità, perché tutti gli abiti che lui ha, i suoi caratteri, la sua natura, è tutto un abito esterno. Siccome la sua essenza è l'anima, e siccome l'anima è una parte di Dio, e siccome Dio è infinito, non ha nessun tipo di limite, l'uomo ha la forza di sradicare e cambiare da un estremo apposta, senza logica, senza gradualità, in una frazione di secondo. E lui dice a una donna: io sono un tzaddik, invece lui è un grandissimo rasha, il matrimonio è valido, non è nullo. Perché? Perché basta che lui in una frazione di secondo ha pensato di essere tzaddik, lui in quel momento era tzaddik e il suo matrimonio è convalidato. Per cui possiamo capire bene per quale ragione l'uomo ha il vero concetto di libero arbitrio, cosa che neanche gli animali hanno, cosa che neanche gli angeli hanno, perché solo nell'uomo c'è una parte di Dio, c'è l'anima che è divina, che lui riceve direttamente da Hashem, e solo Hashem, che non ha nessun tipo di limite spirituale, materiale, immagine, qualsiasi tipo di limite, lui ha la facoltà di scegliere, di non avere nessun tipo di condizionamento, perché è infinito, al di sopra del tempo, dello spazio. E Hashem dà in eredità all'uomo questa facoltà di scegliere, di avere libero arbitrio, perché gli dà la Neshama, che è una parte di se stesso, una parte di Hashem e la Neshama, e automaticamente l'uomo ha una forza che si chiama libero arbitrio, che è una forza infinita, che è una forza che solo Dio può avere. Praticamente l'uomo ha dentro di sé delle forze, delle facoltà che sono divine, che solo Dio ha, che è proprio il concetto di libero arbitrio. Quando Hashem ha creato l'uomo, non l'ha creato veramente con libero arbitrio. L'uomo era condizionato quando è stato creato, era come un angelo che vedeva la divinità, vedeva lo spirito. Solo quando l'uomo ha mangiato dall'albero della conoscenza. La conoscenza del bene e del male è quello che ha messo dentro l'uomo il concetto di libero arbitrio. E qui potremmo filosofare ore e potremmo chiederci: se Dio voleva che l'uomo avesse libero arbitrio, perché non l'ha creato quel libero arbitrio? Perché l'ha creato perfetto e ha aspettato che l'uomo mangiasse dall'albero? Vuol dire che Hashem voleva che l'uomo mangiasse e voleva che ci fosse il libero arbitrio. Poi, perché proprio l'intelletto, la conoscenza del bene e del male è quello che ti porta al libero arbitrio? In realtà il libero arbitrio viene dall'anima. Vuol dire che l'uomo aveva già la potenzialità di avere il libero arbitrio, perché Dio l'aveva creato soffiando dentro l'uomo una parte di se stesso. Quando Dio crea le creature, il mondo, Dio crea gli animali con la loro anima. Mentre quando Dio crea l'uomo, non c'è scritto che Dio crea un corpo con una energia vitale, con un'anima. No, prima prende il corpo, forma un corpo, e poi ci soffia dentro un'anima vivente. Vayipach be'apav nishmat chayim, c'è scritto. Quando una persona soffia, come è scritto nel Tanya all'inizio, è diverso da come quando una persona parla. La creazione viene dal livello di parola, di parlare. E la parola rappresenta qualcosa di superficiale. Nella parola una persona non ci mette una parte della sua essenza. Mentre quando una persona soffia, il soffio viene da dentro la persona. Ecco perché quando vengono creati gli animali, tutte le creature, gli angeli, allora c'è solo un concetto di parola. Dio parla, 10 frasi che parlano, che Dio creatrici. Mentre quando Dio crea l'uomo, non lo crea con un'anima vivente, prima crea un corpo e poi ci soffia dentro un'anima, una parte di se stesso, per cui l'anima viene messa nell'uomo dal momento che lui nasce. Se l'uomo ha il libero arbitrio, perché lui ha un'anima, una parte di Dio, allora lui ha in sé la forza del libero arbitrio già nel momento che lui nasce. E allora, perché deve aspettare l'uomo a mangiare dell'albero della conoscenza per avere libero arbitrio? Che Dio dice: adesso l'uomo è come noi. Nell'uomo c'era questa potenzialità, però era nascosta. Questa potenzialità non poteva essere usata in senso negativo. Quando l'uomo mangia dall'albero della conoscenza e inizia a capire che c'è il bene e il male, inizia a capire che c'è la possibilità di fare il bene e fare il male, in quel momento nasce si rivela la possibilità di fare il male, e in quel momento si mette in evidenza questa potenzialità che lui ha, che è il libero arbitrio. Vuol dire che c'era la forza del libero arbitrio, ma se non avesse mangiato dall'albero della conoscenza non sarebbe mai rivelato questa potenzialità. E Hashem voleva che l'uomo mangiasse del libero arbitrio in modo che l'uomo potesse combattere contro il male, in modo che l'uomo potesse trasformare questo mondo materiale, mondo dove c'è il male, in spirito, in bene, e creare una dimora per Hashem in questo mondo inferiore. Tutti questi punti sono argomenti che potrebbero dare spazio di approfondimento e riflessioni, che però in questo momento non mi interessano particolarmente. Daremo spazio altre volte per approfondire questi punti. Adesso noi vogliamo capire cosa vuol dire il secondo livello di libero arbitrio. Allora, noi abbiamo spiegato fino adesso un nuovo approccio verso il libero arbitrio. Libero arbitrio vuol dire che una persona è libera di scegliere, e questa forza e libertà di scegliere viene dall'anima, e che l'anima è una parte di Hashem vera e propria. Nel Tanya viene scritto che l'anima che abbiamo è Chelek Eloka Mima'al Mamash, è proprio una parte di Hashem. La mia casa editrice si chiama Mamash, si ispira proprio su questa frase qui del Tanya, che vuol dire Mamash, che l'anima che abbiamo è una parte di Hashem Mamash, proprio. Mamash vuol dire in ebraico concreto, proprio, poi su questo Mamash ci sarebbe una lunga spiegazione da fare, come ho spiegato una volta in un articolo di Shabbat Shalom, cos'è questo concetto di Mamash, che da una parte Mamash vuol dire proprio spirituale, ma dall'altra parte l'anima proprio entra, Mamash vuol dire anche concreto, rappresenta due concetti opposti, che è proprio il concetto dell'anima, che da una parte è proprio una parte di Hashem, ma dall'altra l'anima diventa una cosa concreta proprio che entra nel corpo e ci dà vitalità. Io non voglio entrare in questo argomento adesso, però viene spiegato nel Tanya che questo concetto di libero arbitrio che è legato all'anima è più in evidenza in Israele, perché in Israele che c'è il concetto di anima particolarmente spirituale, che hanno una missione molto spirituale. E solo all'interno di Israele c'è veramente questo concetto, cioè è più enfatizzato, più rivelato questo concetto di libero arbitrio e questo concetto di Chelek Elokam Mima'al Mamash, ma in questa lezione non toccheremo anche questo argomento. Per cui a questo punto vorrei continuare e spiegare la differenza tra gli animali e l'uomo. In realtà ci sono due livelli astratti dell'anima, infiniti. C'è il livello di Chaya, che è il secondo livello dall'alto, e c'è il livello di Yechidah, che è il primo livello dall'alto. Sulla differenza tra il quarto e il quinto livello, cioè il primo e il secondo livello, che è la differenza principale che identifica Israele dagli altri popoli, e anche differenza al concetto di libero arbitrio, magari lo spiegheremo in un'altra sede, lo approfondiremo, forse lo spiegheremo anche un po' dopo. Vorrei qui ispirarmi a un verso della creazione del Genesi. Quando Dio crea l'uomo, dice così, primo capitolo, verso 28, Dio crea l'uomo e gli dice: voi dominerete i pesci del mare, gli uccelli del cielo e tutte le creature della terra. Dio dice all'uomo: tu uomo hai la facoltà di dominare tutte le creature della terra. Io metto nelle tue mani il dominio di tutto il mondo, di tutta la creazione. Noi sappiamo che l'uomo è superiore a tutti gli animali. Un leone ha paura dell'uomo, come è scritto nel Talmud, che diverse storie di grandi tzaddikim, quando vedevano il leone li incontrava, scappavano via da loro. La ragione per la quale un leone ha il coraggio di aggredire un uomo è perché l'uomo perde l'immagine di Dio che c'è in lui. Quando l'uomo si comporta come un animale, pensa solo al mangiare, al bere, a dormire, materia, a sesso, allora l'uomo diventa come un animale. Cosa fa l'animale dalla mattina alla sera? Mangia, dorme, solo materialismo. Allora il leone dice all'uomo: tu che sei con l'immagine di Dio, ti comporti come me, come un animale, allora perché tu devi essere superiore a me? Perché io devo rispettarti? Allora in quel caso lì il leone aggredisce gli animali in generale, aggrediscono gli uomini. Questa è la ragione anche per la quale gli altri popoli possono fare del male a Israele. Israele sono i rappresentanti, sono il popolo di Hashem. Hashem ci ha scelto, ci ha dato una missione spirituale. Come possono gli altri popoli farci del male? Hashem dice a Bnei Israele: ascoltate, se voi mantenete la vostra superiorità, i vostri valori morali, etici e divini, e avete la Torah, allora gli altri popoli vi rispettano perché sanno che voi siete superiori agli altri. Ma quando Israele vuole comportarsi come gli altri popoli, vuole far vedere che loro sono uguali agli altri? Anche Israele sono forti, sono intelligenti, la forza di Israele non è, i veri valori di Israele non sono lo spirito. Automaticamente vengono gli altri popoli e dicono: un attimo solo, se voi siete come noi, allora noi non ragioniamo più con i parametri che voi avete delle facoltà, delle doti. Noi ragioniamo, vi guardiamo come se fosse un altro popolo. Allora possiamo farvi del male, possiamo sterminarvi, Hashem Shalom. E lì arrivano purtroppo tutti i problemi di Israele, della storia di Israele, quando Israele ha perso la sua identità spirituale, è stato lì che sono venuti gli altri popoli, hanno potuto fare del male a Israele. Tutto questo perché? Perché uno deve non dimenticare mai la sua superiorità, la sua immagine, la sua missione. Così come l'uomo non deve dimenticare l'immagine di Dio che ha, e allora gli animali rispetteranno l'uomo, anche Israele non deve dimenticare la sua superiorità, la sua missione spirituale, allora tutti gli altri popoli rispetteranno Israele. Adesso vi darò un'altra spiegazione su questo verso. Hashem ci dice che noi dobbiamo dominare tutti gli animali. Gli animali nascono con una natura e muoiono con la stessa identica natura, come abbiamo detto prima. Il leone sarà crudele, ci sono alcuni animali, il cane è molto affettuoso. Il maiale è ipocrita, è falso. Ogni animale ha una natura. Nasce con quella natura e muore con quella natura. L'animale non ha il cervello, non ha la forza di staccarsi dalla sua natura, di capire che può trasformare il suo carattere. Perché? Non ha il cervello, la conoscenza, che la conoscenza riflette l'anima, che l'anima è superiore al carattere che una persona ha, che può, gli può dare la forza di trasformarsi. Per cui l'animale nasce e muore esattamente come è nato. L'uomo non solo può trasformarsi, l'uomo deve trasformarsi. Hashem mette nel carattere dell'uomo degli attributi negativi e ci ordina di trasformare questi attributi e di cambiarli. Per quale ragione Hashem ci dice di fare la Milah, di correggere il nostro corpo da quando siamo nati? Perché Hashem ci dice: guardate, io vi creo appositamente con un difetto. Uno potrebbe dire: Dio ci ha creato così, vuol dire che Hashem ci vuole così. No, Hashem ci dice: io vi creo appositamente con dei difetti, e il primo difetto che è la Milah che dovete togliere. Così voi capirete che tutta la vostra vita, voi non venite in questo mondo per fare vacanza, per dormire, per oziare, per fare la bella vita. No, la vacanza si fa sottoterra, si fa nel mondo futuro. Uno viene in questo mondo per combattere, per trasformarsi, per elevarsi. E questa è la volontà di Hashem, che noi possiamo trasformare la nostra natura. E la prima cosa che facciamo, togliamo la Milah, aggiustiamo noi stessi per dimostrare che dal momento che siamo nati dobbiamo rettificare, aggiustare il nostro corpo, per poi aggiustare la nostra anima, i nostri attributi, i nostri sentimenti, i nostri intelletti, tutto ciò che ci allontana dalla nostra missione e dalla volontà di Hashem. Secondo questa ottica possiamo spiegare il verso a un livello molto più profondo. Hashem dice all'uomo: guarda, caro uomo, tu nasci con tanti caratteri sbagliati. Ogni uomo ha dentro di sé l'ipocrisia, la falsità, la crudeltà, l'attaccamento alla materia. Ogni uomo ha dentro di sé tutti gli animali del mondo. C'ha dentro l'aquila, c'è il leone, c'è il serpente, c'è l'ipocrisia, la faccia del maiale. Ognuno nasce con tutti questi animali dentro di sé. Hashem dice all'uomo: attenzione, tu non sei come loro che nasci e muori col carattere con la quale sei nato, no. Tu puoi dominare questi caratteri, tu devi trasformare questi caratteri. E dice all'uomo: dovrete dominare i pesci, gli uccelli e tutti gli animali viventi. Vuol dire voi dovete dominare e trasformare tutti questi caratteri. Come potete farlo? Con libero arbitrio. Come avete libero arbitrio? Dall'anima. L'anima è una parte di Hashem che è al di sopra di qualsiasi limite. Tutti i vostri caratteri non possono limitarvi, non possono chiudervi. Siete superiori a questi. E voi avete la facoltà e il dovere di trasformare tutti questi attributi con la quale io vi ho creato appositamente in modo che voi li trasformerete. Per cui, nell'uomo in generale e in particolare nell'ebreo, c'è questa forza di trasformazione che nasce dall'anima, che lo rende superiore a tutti i suoi caratteri, tutte le sue nature che lui ha, perché l'uomo ha la forza di essere al di sopra di tutto. Così come Hashem è al di sopra di tutto, anche l'uomo ha questa forza di essere superiore a qualsiasi cosa. In base a questo adesso torneremo a capire meglio il concetto di libero arbitrio e cos'è il valore di Shavuot, cos'è il secondo significato di Matan Torah, di Bechira, Chofshit, libera scelta che Hashem ci ha scelto sulla montagna di Sinai. Persona, in base a quello che abbiamo detto adesso, desidera, e qui mi collego alle prime due lezioni, desidera qualcosa perché lui ha una natura che lo porta a desiderare quella cosa lì. Una persona desidera un vizio, una persona desidera una tendenza negativa. Abbiamo parlato nelle ultime lezioni del concetto di omosessualità. Ci sono degli uomini che nascono con questo desiderio, con questa, diciamo, tendenza. Siccome ultimamente è stato attaccato il rabbino capo di Roma, non solo dai non ebrei, ma anche dagli ebrei stessi, l'hanno accusato falsamente che nell'ebraismo non è proprio vietato l'omosessualità, che invece è abominevole. L'hanno accusato che se è vietato per gli ebrei, comunque non è vietato per i non ebrei, e anche questo è un errore gravissimo, perché nei sette precetti noachidi c'è uno dei sette precetti, è il divieto dell'omosessualità, cioè dei rapporti sbagliati, adulterio, e da questo divieto dei rapporti vietati è incluso dentro di essi anche il divieto di omosessualità. Sappiamo che i sette precetti noachidi non sono sette, ma sono 66 precetti, perché ognuno di essi ne include più o meno 10 di precetti. E per cui nei rapporti morali c'è anche il concetto del divieto di omosessualità, anche per i goyim. Per cui tutte queste false accuse sono veramente molto gravi, e dobbiamo dire con chiarezza la posizione della Torah, che ogni uomo, anche quello che pensa di essere nato con questa tendenza, lui deve sapere che in realtà lui ha la forza di liberarsi, perché lui ha libero arbitrio, perché lui ha un'anima, che è una parte di Hashem. Come spiegheremo tra poco, l'uomo ha dei desideri, ha delle volontà che nascono dai suoi caratteri. Ad esempio, una persona che potrebbe avere questo tipo di tendenza che dicevamo prima, può nascere da un sentimento di debolezza verso le donne, può nascere da un carattere che una persona potrebbe avere, che è un carattere debole, un carattere, non so, io esattamente non mi intendo di queste cose, però diciamo comunque nasce da un tipo di sentimento, o nasce dall'intelletto o dal cuore, o perché lui si sente un po' femminile, allora ha un carattere un po' femminile per cui nasce da un carattere, oppure da un intelletto, da una logica femminile, no? Comunque qualsiasi cosa, può nascere solamente o dalla logica o dal cuore, da un sentimento. Sicuramente non nasce dall'anima, perché l'anima è la parte di Hashem e nessuna anima potrà mai desiderare o volere qualcosa che è contrario alla volontà di Hashem. Siccome questo desiderio nasce da una parte esterna dell'anima, nasce da un sentimento, siccome il sentimento è limitato al cuore, il sentimento è circoscritto a un livello dell'anima, il livello di Ruach, secondo livello dal basso, è il quarto livello dall'alto, per cui è limitato a un livello dell'anima, è limitato a una parte del corpo, a un sentimento, al cuore. Questo tipo di volere che nasce da questo sentimento del cuore, di sentirsi femmina e per cui avere questo tipo di tendenza, non è una volontà infinita che l'uomo ha, non è una volontà incontrollabile. Perché? Perché essendo limitata solo al cuore, è un volere limitato. È un volere che uno può condizionare. Siccome l'anima è ben superiore a questo volere, l'anima è infinita, la volontà dell'anima è molto più alta e può trasformare e annullare questo volere che è limitato. Perché se il volere viene dal cuore, che il cuore è limitato, si trova solo da un sentimento che è solo legato a un livello dell'anima, un livello basso, un livello limitato, che è legato solo a una parte del corpo della persona che è il cuore, è una volontà limitata, circoscritta. Mentre la volontà dell'anima è una volontà infinita che è legata a Shem, che è lui infinito, che non ha nessun tipo di limite e condizionamento dal cuore, da un sentimento, da un dettaglio, sicuramente la volontà dell'anima è molto superiore alla volontà del cuore. Per cui la persona ha la forza di sradicare quella volontà, quel desiderio che nasce dal cuore o che nasce dall'intelletto, che comunque è un desiderio molto limitato. Per cui quando una persona mette a confronto un volere dell'anima, che è un volere infinito, perché è l'anima che lo desidera, niente può fermare il desiderio dell'anima, come abbiamo spiegato nelle prime due lezioni. Davanti a un volere invece che nasce da un dettaglio, da un cuore o da un intelletto, che è un volere molto limitato, sicuramente il volere dell'anima è superiore e può annullare completamente quel volere. Per cui se una persona nasce con questa tendenza di essere omosessuale perché nel suo cuore ha una tendenza di quel tipo lì o nel suo cervello, sicuramente lui ha la forza dalla sua anima, che è molto superiore a livello di Chaya o di Yechidà ancora di più, di stravolgere e di annullare quel volere limitato che è legato solamente al cuore o al cervello. Per cui sia il concetto di libero arbitrio, che il vero concetto di libero arbitrio viene solo dal livello di Chaya e Yechidà, i primi due livelli, che l'anima vuole un qualcosa perché è lei che lo desidera, ma non perché è influenzata dall'esterno, da un vantaggio, da un sentimento, eccetera. Questo tipo di volere non ha nessun tipo di limite, perché siccome non viene da un livello limitato, da un cuore o da un intelletto, ma viene dall'anima, e l'anima si trova dappertutto, nel cervello, nel cuore, nelle mani, in tutti gli organi, non c'è niente che può limitare questo volere, perché si trova dappertutto l'anima e tutto il corpo. Questo volere dell'anima è molto più profondo, molto più forte, è la forza più alta che l'uomo ha, e questo è quello che rende l'uomo libero di scegliere, lo rende simile a Dio, con Krakowski. Per questa ragione viene spiegato in Tanya che ci sono due tipi di amore. C'è l'amore che nasce dal cuore, c'è l'amore che nasce dall'intelletto e c'è l'amore che nasce dall'essenza, dall'anima. Quando uno ha un amore verso Hashem perché lui capisce che Hashem è bravo con lui, è un amore limitato. Quando c'è un amore che nasce dall'intelletto, che è più forte del sentimento, è un amore più forte, più solido, perché il sentimento è molto instabile, è molto pericoloso al cuore, invece l'intelletto è più stabile, più solido, ma comunque è un qualcosa di esterno, è limitato sempre il cervello, è circoscritto alla testa. Invece l'amore che viene dall'anima, l'anima si trova dappertutto e non ha nessun tipo di limite, allora anche l'amore che viene dall'anima è un amore infinito. In base a questo concetto, noi possiamo capire qualsiasi tipo di tendenza negativa che l'uomo potrebbe avere nella vita, che sia un vizio alcolizzato, uno che si droga, oppure uno ha già un carattere negativo, oppure una persona che dice io voglio nella vita essere libero, voglio fare carriera, e io voglio essere libero di qualsiasi tipo di limite, voglio fare qualsiasi tipo di volontà che porta l'uomo a staccarsi dalla volontà di Hashem, automaticamente non è un volere che viene dall'anima, ma è un volere che nasce dal cuore o dall'intelletto, è un volere che nasce da un dettaglio, da un livello limitato, che può essere sradicato dal volere dell'anima, che nell'anima c'è solo la volontà di Hashem. A questo punto possiamo ricollegarci a Matan Torah e possiamo spiegare cos'è la novità di Matan Torah. Voglio solo dire una piccola parentesi, che noi abbiamo spiegato due livelli di libero arbitrio. Un tipo di libero arbitrio può voler dire quando una persona ha due cose che sono simili davanti. Invece adesso abbiamo spiegato che libero arbitrio vuol dire scegliere perché si è liberi di scegliere, perché si ha un'anima, perché si è Dio, noi siamo come Dio, Dio è libero di scegliere, anche noi siamo liberi di scegliere. Potrei dire che questi due tipi di spiegazioni di libero arbitrio potrebbero essere paralleli ai due livelli infiniti che ci sono nell'anima, il livello di Chaya e il livello di Yechidah. Sappiamo che i quattro livelli dell'anima corrispondono ai quattro livelli che Dio ha creato nel mondo, come spiegheremo forse in una delle prossime lezioni. Dio ha creato il mondo minerale, che corrisponde all'azione, il livello più basso dell'anima. Poi Dio ha creato il mondo vegetale, che corrisponde al sentimento, il livello di Ruach. Poi Dio ha creato il mondo animale, che corrisponde all'intelletto, Neshama. Poi Dio ha creato il livello di Chaya, che corrisponde al volere, che corrisponde al mondo uomo nel mondo. Cioè, quattro livelli dell'anima corrispondono ai quattro livelli: Domem, Tzomeach, Chai, Medaber, minerale, vegetale, animale, uomo. Ebbene, c'è un parallelismo molto forte un giorno spiegheremo, tra questi quattro livelli del mondo e quattro livelli dell'anima, e questo nell'anima, appunto, nei livelli infiniti, nei livelli di Chaya e Yechidah, nei primi due livelli, ci sono due modi come avere libero arbitrio. C'è un livello di libero arbitrio di Yechidah e c'è un livello di libero arbitrio che è di Chaya. Potremmo anche dire che sono i due modi di libero arbitrio che possono differenziare Israele dagli altri popoli a livello di libero arbitrio. Comunque il concetto di libero arbitrio legato al fatto che uno deve avere due oggetti che sono identici davanti a lui per poter avere libero arbitrio, questo tipo di concetto di libero arbitrio potrebbe essere legato al livello di Chaya, al secondo livello dell'anima dall'alto. Mentre la seconda spiegazione che abbiamo detto questa sera, che una persona può essere libero di scegliere, perché non è condizionato dal suo carattere, perché è una parte di Dio, eccetera, eccetera, come abbiamo spiegato fino adesso, questo tipo di libero arbitrio potrebbe essere legato al livello di Yechidah, che è un concetto di libero arbitrio molto più alto, perché secondo questa spiegazione, secondo che abbiamo detto stasera, uno può avere libero arbitrio anche quando lui sceglie qualcosa che è diversa dall'altra. Uno può scegliere una casa che è nettamente superiore a un'altra casa, e lui comunque potrebbe usare la sua libertà di scelta, la sua essenza dell'anima, anche se c'è un vantaggio, perché quando si rivela il livello di Yechidah, quando c'è il livello essenziale dell'anima, anche i vantaggi che ci sono all'esterno non condizionano l'essenza dell'anima, possono condizionare solo il livello di Chaya, ma non il livello di Yechidah. Mi sembrerà un po' cinese quello che vi sto dicendo, ma adesso non posso entrare a spiegarvi bene questo concetto, così ve lo butto in generale. C'è un famoso testo del Rebbe che si chiama Inyanah Shel Torata Chassidut, che parla solo di questo argomento e spiega la differenza tra questi due livelli. Forse un domani potremo approfondire meglio questo tema molto delicato. Per concludere l'argomento di libero arbitrio, possiamo dire così: nella creazione del mondo e nella rivelazione che Dio mette nel mondo ci sono diversi livelli. C'è un livello di divinità che si limita dentro il mondo e c'è un livello di divinità che è l'essenza di Dio, che è al di sopra della limitazione che il mondo potrebbe avere. Praticamente c'è la dimensione divina che è limitata alle caratteristiche del mondo, che si limita e si adatta al livello del mondo, che è un livello molto limitato, e c'è la dimensione divina che è superiore alla creazione, che rimane tale quale nella sua essenza, che non è stata condizionata dalla creazione. Ebbene, dal livello infinito di Hashem, che è al di sopra dei mondi, che non è stato condizionato dalla creazione del mondo, da questo livello tutta la creazione non ha nessun valore. Tutta la creazione del mondo è come se non esistesse, è nulla. Cioè la creazione del mondo e l'esistenza del mondo ha valore davanti a un livello che Dio si contrae, si limita, e davanti a quel livello il mondo ha un valore. Invece davanti all'essenza divina, il mondo, la creazione del mondo, è come se fosse nulla. Il legame che c'è tra Hashem e il popolo ebraico, a livello di scelta, fino a Matan Torah, era un legame che nasceva dalla divinità che si trovava dentro il mondo, da un livello spirituale, da un livello di luce divina, che si è limitato e si è rivelato dentro il mondo, per cui è un livello divino molto basso. Abbiamo spiegato che Hashem ha detto a Abraham Avinu che il mio legame con te è un legame superiore al cervello. Non è un legame logico legato a un fattore esterno, per cui è sia un legame infinito, non è un legame come Ishmael, logico, eccetera, ma comunque questo legame infinito, irrazionale, eccetera, è solamente un legame a livello della divinità, come si rivela nel mondo, come si contrae e si limita. Vuol dire è un legame solamente a una luce divina che è già limitata. È un legame irrazionale, ma a un livello della divinità limitato. Per cui non è ancora un legame all'essenza di Dio, a livello della divinità che è al di sopra di quello che Dio rivela nel mondo. È un legame infinito, ma a un livello della divinità limitato, quello che Dio ha rivelato nel mondo. Quando Dio invece si rivela sulla montagna di Sinai, come abbiamo spiegato giovedì scorso, due lezioni fa, nella quarta lezione, abbiamo spiegato che Dio ha rotto tutte le barriere tra materia e spirito, Dio si è rivelato direttamente sulla montagna di Sinai, la sua essenza si è rivelata sulla montagna di Sinai, per cui durante Matan Torah non c'è stata più solo una rivelazione limitata dalla divinità, ma c'è stata la rivelazione dell'essenza divina sulla montagna di Sinai. In quel caso lì, Hashem ha scelto nel popolo ebraico, con la sua libertà di scelta, Bechirah Chofshit, come diciamo nella Tfilah, nella preghiera, tu ci hai scelto da tutti i popoli, eccetera, questa scelta non è più nata da un livello della divinità, dal livello di Hashem limitato, che Dio si rivela nel mondo, ma è nato da un livello altissimo, dall'essenza Atzmut Ein Sof, dal livello infinito di Hashem, perché Dio si è rivelato nella sua essenza sulla montagna di Sinai. E questo concetto, seguitemi bene, è paragonabile alla scelta dell'anima che viene dal cervello e una scelta che viene dall'essenza dell'anima. Il livello che Dio ha rivelato nel mondo è come paragonabile al livello dell'anima che si rivela nel cervello, che è un livello limitato dell'anima, oppure il livello della divinità che si rivela nel sentimento, un livello limitato dell'anima. Ebbene, questi livelli limitati, da questi livelli limitati non può nascere un vero concetto di libero arbitrio, perché sono condizionati dall'esterno, perché non riflettono, non è la volontà dell'anima. Per cui il legame che Israele aveva con Hashem, un legame prima di Matan Torah, non poteva essere il vero concetto di libero arbitrio, perché se Israele si legava a dei livelli che erano limitati, e un livello limitato non può avere libertà di scegliere. La vera libertà di scegliere, il vero concetto di libero arbitrio, come abbiamo spiegato questa sera, viene solo dall'essenza dell'anima. Viene automaticamente, quando parliamo del nostro rapporto con Hashem, dall'essenza di Hashem infinita, da Atzmut Ein Sof. E solo sulla montagna di Sinai Hashem ha rivelato questo livello, per cui solo dalla montagna di Sinai nasce il vero concetto di libero arbitrio. Un po' difficile da capire questo concetto, bisognerebbe risentirlo, magari bene bene capirlo. Voglio concludere adesso la lezione. A questo punto, la differenza di spiegazione di cosa vuol dire libero arbitrio in questa lezione, a differenza della lezione precedente, che abbiamo detto che il vero concetto di libero arbitrio era sulla montagna di Sinai, era relativo solo al corpo, perché l'anima era superiore, per cui Hashem non poteva scegliere l'anima, perché quando uno sceglie una cosa che è superiore, allora la scelta non è libera, ma è già condizionata dal vantaggio, eccetera, come abbiamo spiegato nella lezione precedente. Secondo la spiegazione di questa sera risulterebbe dire che la scelta di Hashem sulla montagna di Sinai non è solamente limitata al corpo di Ben Israel, ma si esprime e si manifesta anche nell'anima di Ben Israel. Perché fin quando la scelta è una scelta come prima di Matan Torah, che nasce da un livello limitato della divinità, da una luce che Dio ha rivelato nel mondo, che si è adattata ai limiti del mondo, non è la luce infinita, la sua essenza divina infinita, automaticamente questo tipo di scelta, questo tipo di B'chara Chofshit, che nasce da quel livello, non è un legame profondissimo, non è una scelta libera. Si parla di un livello della divinità che si è limitato nel mondo. Dal momento invece che Hashem ha rivelato la sua essenza infinita, che è al di sopra di qualsiasi parametro, sulla montagna di Sinai, e ha scelto il Bene Israel, a questo punto questa libera scelta, questo legame, non si manifesta solo a livello di corpo, ma si rivela anche a livello di anima, cioè che Hashem ha elevato l'anima di Israel a un livello altissimo, a un legame con l'essenza di Hashem. Non so se mi state capendo, ma è un po' profondo questo argomento, magari lo spiegherò meglio la volta prossima, per cui concludo qui questa lezione con questo concetto un po' astratto, un po' spirituale, un po' difficile da capire. E diciamo che nella prossima lezione, la settima lezione, che faremo questo lunedì sera, Be'ezrat Hashem, continueremo a spiegare meglio questo concetto, dato un po' difficile da capire, e così potremo continuare a spiegare ancora di più questo secondo livello di libero arbitrio. Shalom a tutti! E buona serata.